ricordo che alle 10 e qualcosa dovevo andare in un cantiere e mi disse la guardia della portineria: senta, stia attento, è venuto giù un aereo.
6 dicembre 1990, Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.
Dove, e questo mi indicò la zona proprio dove c'era questo palazzo dove andava a scuola mia figlia. Io lasciai la valigetta lì dei miei documenti, delle mie cartoffie e incominciai a correre a piedi, avevo un sesto senso, che ne so. Incominciai a correre a piedi verso la scuola di mia figlia.
Un aereo militare Aermacchi 326 è andato a schiantarsi a 200 km all'ora contro un edificio scolastico. È entrato con l'intera carlinga all'interno di un'aula, uccidendo 12 ragazzi di 15 anni e provocando 88 feriti.
Mentre io correvo a piedi per la strada, fui raggiunto da diverse camion dei pompieri, camion e camionette che tutti mi sorpassavano. Io poi arrivai là, che 300 metri, insomma, non sono pochi da correre. Ci ho messo un po' di tempo, i pompieri hanno fatto molto prima. Quando arrivai io, avevano già alzato tutte le scale e estratto queste ragazzine dal buco.
È l'epilogo di una mattina, fredda, ma di sole, nella succursale dell'Istituto Salvemini di Via del Fanciullo, un istituto di ragioneria, come veniva definito una volta.
Io ricordo perfettamente il rumore dell'impatto. È una di quei rumori e di quelle sensazioni che ti si attaccano addosso e non riesci più a toglierla. E nei miei ricordi c'è proprio l'immagine, il fotogramma dell'aereo che ci viene addosso e il rumore e l'impatto che fa tremare tutta la scuola, la struttura.
Anita Panizza e io, Elisabetta Fusconi, siamo qui a raccontarvi questa storia perché è stata inspiegabilmente rimossa dalla memoria collettiva. Siamo qui anche perché questa vicenda l'abbiamo sentita vibrare nella nostra pelle. Forse perché anagraficamente parlando abbiamo più o meno l'età che avrebbero ora quei 12 ragazzi che hanno perso la vita in un'aula di scuola. Anche noi due quella mattina del 6 dicembre di 34 anni fa, una giornata come le altre, siamo andate a scuola, ma poi a casa siamo tornate e probabilmente anche con il pensiero della mole di compiti che ci avrebbe atteso. Io frequentavo un liceo classico a Milano. La sveglia suonava alle 7, ma in realtà la ignoravo bellamente e avevo bisogno dell'urlata quotidiana di mio padre per farmi forza e abbandonare lo stato di sonno profondo. Ero sempre in ritardo, sempre in affanno, con una colazione composta all'epoca da un solo caffè bevuto di gran fretta mentre preparavo la borsa con i libri. Poi inforcavo la bici, accendevo il Walkman per la musica, Vasco, Bruce Springsteen, e mi recavo a scuola. Ogni tanto, lo ammetto, anche solo a scaldare il banco e a perdermi in pensieri.
Anita, scusa, so che sei in vacanza, però quando hai un attimo di tempo mi puoi raccontare a che ora ti suonava la sveglia quando eri al liceo? E come andavi a scuola?
Allora, al liceo non mi ricordo a che ora suonasse la sveglia, sicuramente presto, mi preparavo, facevo colazione con tazzona di cereali, latte. Poi per un periodo breve, a dire la verità, andavo a scuola in bicicletta. Ero contentissima perché, non avendo ancora la patente ovviamente, per me avere la bicicletta era proprio sinonimo di autonomia, solo che è durata poco perché dopo un paio di settimane me l'hanno rubata davanti a scuola. A quel punto ovviamente non l'ho più ricomprata la bicicletta e me ne sono andata mestamente a piedi, e in realtà vivevo abbastanza vicino alla scuola, sarà stato un chilometro, per cui me lo facevo a piedi per le vie di Torino oppure magari un paio di fermate di tram e arrivavo così.
C'è un altro motivo per cui questa storia ci ha investito in modo particolare. Abbiamo l'età di quei 12 ragazzi, è vero, ma la nostra vita, a dispetto della loro, ha potuto andare avanti, ha potuto riempirsi di ossigeno e di esperienze. Abbiamo finito il liceo con i nostri compagni, abbiamo fatto l'università, siamo state all'estero, abbiamo coltivato amori e amicizie, abbiamo iniziato le prime esperienze lavorative e ci siamo ritrovate a Radio 24. Nel frattempo abbiamo messo su famiglia. Abbiamo tutte e due figli che quotidianamente mandiamo in un luogo, la scuola, che ci infonde serenità e mai e poi mai ci ha preso la paura per quelle ore spese dentro un edificio scolastico. Le insicurezze e le ansie genitoriali, come normale che sia, le abbiamo per altri ambiti, perché la scuola è un posto al quale affidiamo i nostri bambini e ormai ragazze senza timori. La scuola è un posto dove è impensabile che un aereo possa andare a schiantarcisi contro, neppure nei film di Stanley Kubrick. Invece è successo, ed è stato pure dimenticato. Questa è una tragedia che viene ricordata ogni 6 dicembre da 34 anni a questa parte, solo nel luogo dove si è consumata e solo dalla comunità che ne è stata coinvolta.
Il carburante dell'aereo ha un odore molto particolare. Ti entra nelle narici ma anche nella pelle. È un fumo molto denso, quasi oleoso. Ci è rimasto attaccato addosso.
Kerosene è la storia di un aereo precipitato contro una scuola. È l'odore che ha impregnato quel luogo, attaccandosi alla pelle e alla memoria di chi c'era. È anche il racconto di un buco che ha segnato l'intera comunità di Casalecchio di Reno. In questo buco, Anita Panizza ed io, Elisabetta Fusconi, proviamo ad entrare e a portarvi con noi.
L'odore del 6 dicembre è l'odore del cherosene bruciato.
Radio 24 e Audio Tales presentano Kerosene, storia di un aereo contro una scuola.
Questo episodio si intitola Il buco.
Nel 1990 l'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno conta un migliaio di ragazzi distribuiti in 3 plessi. Uno principale, uno secondario e un terzo costituito da alcune aule prese a prestito di fronte alla sede centrale. Sono frequentati a turnazione in base alle materie del giorno. Il 6 dicembre di 34 anni fa, i 300 ragazzi presenti nel distaccamento di Via del Fanciullo non sono in gran parte gli stessi andati lì il giorno prima e neppure quelli che avrebbero dovuto recarsi sempre lì il giorno successivo. È il caso ad esempio di Massimo Masetti, studente al Salvemini.
Il giorno prima e il giorno dopo sarei stato qui. Io venivo qui dispari, lunedì, mercoledì, venerdì, mentre i pari, martedì, giovedì e sabato, erano nella sede centrale. Quindi io ero stato qui il giorno prima, il mercoledì 5, e sarei stato qui venerdì 7.
Quel giovedì ruota la fortuna anche per gli insegnanti, come per Marcella Codini, docente di matematica.
Il 6 dicembre del 90 ero nella sede centrale, che era sulla via Porrettana. Io avevo quel giorno lezione le prime 3 ore della mattinata in sede centrale. Poi ci sarebbe stato l'intervallo e dopo l'intervallo avrei dovuto spostarmi nella sede di Via del Fanciullo.
Questa è una storia dove le componenti, sorte, fatalità, destino hanno ruoli di comando. Hanno stabilito chi doveva essere nella classe colpita da un aereo e chi no. Chi quel giorno lì, per motivi più svariati, non è andato a scuola e chi invece ci si è recato senza pensieri e come d'abitudine. Hanno determinato chi ha occupato un certo banco piuttosto che un altro, chi si è salvato perché è entrato in un bagno con una finestra rispetto a quella a fianco, senza via di fuga. E sempre per casualità, un aereo incontrollato in avaria è andato a incrociare la punta di un abete, facendolo virare di 30 gradi, andando così a colpire la sede del Salvemini di Via del Fanciullo, piuttosto che incagliarsi in uno spazio vuoto, lì accanto. 30 gradi in meno, un abete in meno, e 12 adolescenti avrebbero proseguito la loro vita spensierata nella Bologna d'inizio anni 90.
Quasi tutti i pomeriggi, in Via Indipendenza, c'era la balotta, come si dice a Bologna, del McDonald's. Ci si ritrovava un po', due chiacchiere, prima si andava a casa, si faceva i compiti e si studiava e poi quasi tutti i pomeriggi la nostra vasca in centro veniva fatta. Il sabato pomeriggio era fisso lo Sporting, che era una discoteca che apriva per i ragazzini al pomeriggio, e potevamo andarci un sabato sì, un sabato no, però riuscivamo ad andarci tutti i sabati e venire regolarmente comunque schiamate dalle nostre famiglie proprio in modo preciso. Spensieratezza, ecco, totale spensieratezza.
È una mattina d'autunno. Ci diamo appuntamento in stazione centrale per prendere un treno per Casalecchio, una località di cui sentiamo spesso parlare nei notiziari sul traffico, ma dove nessuna delle due ha mai messo piede. Ci viene a prendere Gianni Devani. All'epoca della strage del Salvemini era vicepreside della scuola.
Io sono Elisabetta e lei Anita.
Ci salutiamo.
Intanto grazie mille, perché abbiamo visto che ha organizzato una scaletta serratissima e ricchissima. Grazie per la disponibilità.
Nel breve tratto di strada in macchina e sotto una pioggia battente, Gianni Devani ci tiene a parlarci subito di come la scuola colpita dall'aereo sia stata trasformata in qualcosa di molto utile per la collettività di Casalecchio. Non è più un plesso scolastico. Una volta ristrutturata, è stata trasformata dalle famiglie delle vittime del Salvemini e dagli enti locali in una casa della solidarietà. Ospita 25 realtà diverse, tutte orientate al sociale. Ma il buco, lo squarcio dell'aereo, è ancora lì.
Io vi faccio scendere qua, così andate direttamente dentro, io parcheggio e arrivo.
Dov'è, mi scusi, invece il buco che si può
vi
vedere?
Faccio vedere?
È dall'altra
da lì.
Parte, sì.
No, si vede dentro.
Da dentro?
No, lo vedete subito, poi dalla dietro.
Dalla dietro, ok, grazie.
Ma entrando lo vedete subito.
Ok, grazie. Eccoci qua, allora Gianni ci ha appena lasciato davanti all'Istituto Salvemini, stiamo entrando e ci ha detto che appena entrati dovremmo vedere il buco. Eccolo qua, impressionante.
Siamo in una palazzina di tre piani costruita su una strada in pendenza. Tentiamo di descriverla come era nel 1990, perché la disposizione degli spazi ha avuto un ruolo determinante quel 6 dicembre. C'è un grosso e unico portone che si apre su un atrio, entrando a sinistra la guardiola del bidello. E sullo stesso lato, più avanti, aule e bagni che si affacciano sulla strada. Davanti all'ingresso poi ci sono delle ampie scale che portano al piano superiore, mentre sulla destra un'altra serie di aule che danno su un cortile, che è 10 metri più in basso. L'aereo ha colpito proprio questo lato dell'edificio e nello specifico la prima aula appena si varca l'ingresso.
Là è dove l'aereo è entrato e c'era la finestra, e quindi quella è la parete che è stata buttata giù dall'ingresso dell'aereo, che ha sfondato la parete opposta fino ad infilarsi. L'aereo si è infilato là dove abbiamo lasciato quel segno.
Certo, quel buco nel muro.
Esatto.
Ma da là a qua ci saranno almeno, credo, 10 metri, forse di più.
Sì, però è un aereo intero che è entrato,
certo.
È tutto entrato e fino a fermarsi lì.
E per lì si intende l'allora guardiola del bidello. È un edificio che dal punto di vista della sicurezza non presenta ancora, nel 1990, il rispetto dei criteri e dei regolamenti introdotti poi successivamente.
Io ricordo molto bene questo edificio perché la mia aula era una parte seminterrata, e a pensarci oggi vengono, tra virgolette, i brividi, no? Nel senso che oggi quel piano è sede della pubblica assistenza e non vedete ciò che era all'epoca. Però all'epoca in realtà c'erano le aule chiuse con delle cancellate, che erano poi illucchettate, quindi non era possibile uscire dall'aula se non facendo le scale, che poi era l'unica via di uscita, insomma.
In prossimità della palazzina ci sono un parco e alcuni abitati non troppo alti. Il tutto a un centinaio di metri dal passaggio dell'autostrada A1, l'autostrada del sole. Quel sole che splende anche il 6 dicembre del 1990.
Era una giornata fredda ma serena.
Una giornata stupenda.
Serena, di sole, fredda. Un cielo terso, neanche una nuvola in cielo, era proprio una bella giornata di sole.
Sono quasi le 10.30 quando i vigili del fuoco di Casalecchio di Reno intercettano una chiamata di emergenza tra la sede centrale e i colleghi in servizio all'aeroporto Marconi di Bologna. Un aereo in panne sta tentando un atterraggio lì da loro, un hub che dista in linea d'aria 1,5 km da Casalecchio. Sui cieli di Bologna si sta girando in quegli istanti un velivolo in avaria e apparentemente un mezzo militare. Michele Branchini, uno dei vigili che ascolta l'allarme, ricorda bene quegli istanti.
Eravamo fuori con l'odare delle scale in giardino, delle scale nostre, delle scale da intervento. Quando abbiamo voltato lo sguardo, perché era una mattina freddissima, si vedeva benissimo il cielo e si vedeva questo aereo con il reattore in fiamme che volteggiava sull'aeroporto. Poi, in dato momento, abbiamo visto che si è indirizzato verso il nostro distaccamento. Allora abbiamo messo sulle scale, sulle macchine, poi dopo ci siamo preparati perché abbiamo detto: questo qui viene giù.
Torniamo indietro di qualche ora, alle 5.30 precisamente. All'orario di sveglia del sottotenente dell'aeronautica militare, Bruno Viviani. Ha in programma un'esercitazione. Deve essere pronto in pista alle 9. Viviani ha 24 anni, ha la passione del volo da quando è bambino. Vuole pilotare aerei civili, ma prima l'addestramento è doverosamente in aeronautica. È di stanza alla base di Villafranca, vicino a Verona. Fa parte del Terzo Stormo, una compagine operativa impegnata in continue missioni. Quel giovedì mattina gli tocca una missione cosiddetta in bianco, senza armi e senza altri aerei caccia in volo. C'è da appurare il buon funzionamento dei sistemi di difesa e dei radar, che siano in grado o meno di rintracciare velivoli militari. È da solo a pilotare un Air Machi 326 di colore arancione, uno dei 58 rimasti in dotazione all'aeronautica dei 136 della flotta iniziale. Nel 1990 in realtà si era già iniziato a usare un modello più evoluto per l'addestramento dei piloti, ma per questa esercitazione a Viviani spetta quello più vecchio di una trentina d'anni. Sale a bordo, vengono fatti i dovuti controlli che tutto funzioni correttamente, si allaccia le cinture per legarsi al seggiolino iniettabile in caso di emergenza ed è pronto al rullaggio. Alle 9.48 decolla per la missione numero 356 in direzione Rovigo. Quello che accade di lì a poco lo spiega l'allora sindaco di Casalecchio, Ghino Collina.
Nel momento in cui l'aereo è decollato, alla torre di controllo non c'era nessuno, perché le due persone che dovevano trovarsi alla torre di controllo stavano arrivando, ma non erano ancora arrivate. Poco dopo essere decollato e quindi essere arrivato in quota, l'aereo ebbe un primo problema, cioè si era spento il motore. Il pilota, con il motorino d'avviamento, lo chiamo io, ma si chiama relay in termine tecnico, azionò il relay e si rimise in moto il motore e quindi lui si mise, fra virgolette, tranquillo. Nel frattempo erano arrivati però alla torre di controllo i due. Però successivamente tornò a spegnersi il motore e lui tornò con relay a metterlo in moto.
Mentre l'avaria continua a manifestarsi, Viviani raggiunge i cieli di Ferrara.
Da terra gli dissero di andare a Ferrara, all'aeroporto di Ferrara, ma di dirigersi verso l'aeroporto di Bologna, perché a Bologna c'era un aeroporto molto meglio attrezzato dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista di ogni servizio, diciamo così. E quando lui arrivò in direzione di Bologna, arrivò una quota inadatta, era troppo alto, diciamo così, rispetto al posizionamento delle piste di atterraggio, e vi arrivò anche in una direzione differente, sbagliata rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la direzione per poter correttamente atterrare. Quindi dovette fare una rotazione per cercare da un lato di abbassare l'altitudine e quindi portarsi al livello giusto di quote e cercare anche la direzione.
Ricapitolando, alle 10.31 il pilota Bruno Viviani comunica via radio che il motore ha smesso di funzionare. Inizialmente non si accorge che il velivolo è in fiamme, ma la temperatura sale vorticosamente e tenta varie operazioni. In un primo momento decide di atterrare a Ferrara, ma la pista dell'aeroporto non è adatta. Vira quindi su Bologna, avvertendo le torri di controllo sia del capoluogo emiliano sia di Villafranca. Il dialogo è drammatico. Ci sono fortissime vibrazioni, dice. Non funziona più niente. La temperatura si sta alzando. Secondo uno dei legali di parte civile, l'emergenza avrebbe potuto e dovuto essere gestita in altra maniera e con altro epilogo. L'avvocato Guido Magnisi.
Il ragionamento che fu fatto da tutti i periti e certamente anche dai nostri avvocati era che una maggiore esperienza e soprattutto una maggiore istruzione avrebbe costretto il pilota delle istruzioni che man mano gli venivano date a dirottare l'aereo verso est, cioè verso il mare Adriatico, nel senso che allora poi poteva benissimo certo avvenire l'iniezione col paracadute, però certamente un conto è farla in un mare e un conto è dirigersi verso una zona così popolata e popolosa come era Bologna.
L'opzione di dirigersi verso il mare non viene però presa in considerazione e l'aeronautica successivamente sosterrà sempre l'esattezza delle istruzioni date e la correttezza delle scelte del pilota basate sul protocollo. Alle 10.32 l'aereo è una massa di lamiera in fiamme proiettata a tutta velocità verso l'abitato di Casalecchio. Supera il fiume Reno, l'ala sinistra tocca la cima di un abete impiantato da una ventina d'anni e punta dritto verso la succursale dell'Istituto Salvemini. Precisamente verso la finestra dell'aula che in quel momento sta ospitando la sezione seconda A. Manca poco all'intervallo. La campanella avrebbe suonato di lì a poco anche per Alessandra Venturi, studentessa che in quegli attimi sta facendo lezioni di inglese all'ultimo piano.
Nel momento in cui abbiamo avvistato l'aereo, in realtà si è trattato veramente di una frazione di secondo, perché abbiamo sentito il rumore del motore avvicinarsi, ci siamo voltati verso la finestra, abbiamo visto questa cosa arancione enorme che ci veniva contro, ci veniva addosso. Non ci siamo detti nulla, in realtà in quel momento fai fatica a realizzare esattamente cosa ti sta succedendo, scappi, il tuo istinto è scappo. Ci siamo lanciate fuori dalla porta e ci siamo resi conto che sulle scale c'era già il fumo e il calore del fuoco, perché l'aereo di fatto si è fermato ed è esploso tra le scale e l'uscita, e quindi in quel punto chiaramente si bloccava l'accesso all'esterno, ecco, non potevamo uscire dalla scuola in sostanza.
In una parete della scuola si apre una voragine. L'aereo sfonda il muro ed entra con l'intera carlinga. Il cherosene brucia e in una manciata di attimi l'edificio si riempie di un fumo intenso e incandescente.
Nel momento in cui noi ci siamo affacciate alle scale, abbiamo visto che dovevamo assolutamente tornare indietro e quindi siamo tornate di fatto in classe. La classe intanto si era riempita di qualunque persona volesse fuggire e istintivamente si fugge nel punto più lontano. In realtà il problema qual è stato? Essendo entrate continuamente altre persone anche da altre classi, non si riusciva a tenere chiusa la porta dell'aula, quindi veniva continuamente spalancata, aperta. Alla fine è rimasta aperta perché non abbiamo più potuto avvicinarci alla porta per chiuderla, perché fare un metro in più vicino alla porta significava avere ancora più calore addosso, era diventato un forno l'aula.
Ogni superficie è rovente. Chi ha la prontezza di avvicinarsi alla finestra riesce a ricevere un po' di ossigeno. Chi resta anche solo una fila più indietro si brucia. Tra questi c'è Alessandra, perde tempo a raccogliere la sua cartella e le sue cose perché è l'istinto ad agire per lei.
Tutte le altre persone si sono avvicinate alla finestra, alcuni si sono seduti sul davanzale, alcuni hanno avuto il coraggio o comunque l'istinto di buttarsi e io sono rimasta all'interno. Solo nel momento in cui ho proprio sentito che non riuscivo più a prendere ossigeno, quindi stavo soffocando, mi sono arrampicata sui banchi e purtroppo, probabilmente, sicuramente calpestando anche qualche persona, ma in quel momento è sopravvivenza. Mi sono aggrappata alle finestre, che intanto chiaramente erano state spalancate, quindi gli infissi con i vetri, però il problema è che ci sono state due o tre esplosioni dell'aereo, che comunque aveva quasi terminato il carburante, quindi sono state esplosioni relativamente piccole, ma queste esplosioni hanno fatto esplodere i vetri e quindi era diventato ma forse è pericoloso, ma in quel momento non mi interessava. Mi sono aggrappata a queste finestre con i vetri rotti, sono riuscita ad andare in piedi sul davanzale e intanto dei muratori di un cantiere qua vicino stavano costruendo un palazzo, avevano già appoggiato comunque delle scale. Sono arrampicata sul davanzale, non so come sono riuscita a scendere da sola dalla scala.
L'insegnante di italiano Giancarla Neri, presente in succursale già di prima mattina, al momento dell'impatto dell'aereo sta scambiando due parole con il collaboratore scolastico Sergio. È nell'atrio che si trova proprio di fronte all'aula sventrata dalle Ermacchi.
Io mi trovavo giù nell'atrio, erano le 10, quasi le 10:30, avevo avuto un'ora libera e mi stavo avviando per andare giù nel seminterrato dove c'era l'aula insegnanti, perché dopo l'intervallo sarei dovuta entrare proprio in quella classe.
Del momento dell'impatto e del frastuono non ha ricordi. Nella sua memoria il primo flashback riguarda altro.
Il buio pesto che c'è stato immediatamente dopo. Sembrava che fosse notte. Io mi sono infilata in un bagno ed è stata la mia salvezza. Un bagno che aveva una finestra, diciamo, normale, mentre l'altro bagno aveva le finestrine in alto. Quindi se io fossi andata in quel bagno, rifugiarmi, non sarei potuta uscire. E invece io sono andata dentro questo bagno che aveva questa finestra, un bagno strettissimo, piccolino, una finestra piccolina. Quando non devi morire, non muori, io penso proprio.
Giancarla, senza capire cosa sta succedendo, si dirige in bagno e si butta dalla finestra che si trova al piano rialzato, a un metro dal suolo. Si salva per un caso di fortuna e destino.
Sono caduta sulle ginocchia e non si sono rotte neanche le calze. Sono sciocchezze, lo so. Però è stata una cosa che mi ha stupito e ho guardato in alto e c'erano già dei ragazzi affacciati alle finestre, alcuni con le facce già annerite, che urlavano. E ripeto, io non sapevo che cosa fosse successo.
Il primo a ricevere l'allarme è Gianni Devani. Quel giorno ricopre il ruolo di dirigente scolastico e si trova nella sede principale.
Mi è arrivata una telefonata dal bidello Sergio che mi diceva in maniera molto confusa che c'era un incendio nella scuola e che sembrava, questo fu il verbo che usò, che fosse caduto un aereo. Ora, ovviamente la prima reazione è stata di incredulità, dico, ma era una cosa talmente grave che ovviamente non potevo non correre immediatamente, invece purtroppo era tutto vero, ecco.
La chiamata non parte dalla succursale colpita, ma da un negozio nei paraggi dove il bidello trova riparo.
Dal piano terra era facile uscire dalle finestre e ha raggiunto un negozio di barbiere vicino all'edificio che da quel momento è diventato un po' il centralino, perché se parliamo del 90 non c'erano i cellulari.
La portata dell'impatto e di quanto è appena accaduto non è subito lampante, almeno per chi è nella sede centrale del Salvemini. Le prime notizie sono frammentarie e non corrette. Gira voce che sia scoppiata una caldaia nella succursale. Poi si inizia a parlare di un incidente legato a un aereo che avrebbe perso dei pezzi, ma è tutto approssimativo. Questo è il ricordo dell'insegnante di matematica Marcella Codini, che di lì a pochi minuti, durante l'intervallo, avrebbe dovuto spostarsi proprio nella sede distaccata a fare lezione.
Durante l'intervallo io sono andata in sala docenti e poco dopo è entrata la vicepreside, ha chiuso la porta, mi ricordo benissimo questa scena, è entrata la vicepreside dicendo: guardate, c'è un problema nella sede di Via del Fanciullo, c'è stato un incidente, quindi non andate là, non spostatevi. Ma tutti noi ci siamo chiesti: ma che tipo di incidente? Ma non si è ancora capito, non lo sappiamo, non abbiamo notizie, c'è una grande confusione. Probabilmente un aereo di passaggio ha perso qualcosa che è precipitato sull'edificio, però non è successo niente di grave. Poi, col passare dei minuti, arrivavano le notizie più assurde, quindi. Però ecco, la cosa che a un certo punto abbiamo capito era che si trattava comunque di un aereo che era precipitato sulla scuola, ma in un'aula vuota.
Ma l'aereo non ha colpito un'aula vuota, ha colpito una classe con 16 studenti e un insegnante. Ha sfondato i muri ed è piombato loro addosso. Kerosene, storia di un aereo contro una scuola, è un podcast scritto e condotto da Anita Panizza ed Elisabetta Fusconi. È una produzione Audio Tales in collaborazione con Radio 24, a cura di Giovanni Savarese e Paolo Buzzone. Sound design di Paolo Buzzone. Musiche su licenza Machiavelli Music.